Siamo riconoscenti che siamo potuti ritornare, il tempo è stato molto bello lì, ognuno di noi potrebbe raccontare molto, ma siamo qui per ascoltare la parola di Dio. Alcune cose dovremo dirle perché è stata una benedizione diretta per noi. Ciò che mi ha colpito personalmente e non solo mi ha impressionato, ma che spero mi rimarrà impresso per sempre, è la fiducia incondizionata di questo popolo in Dio. Questo non possiamo capirlo completamente se uno non è stato lì. Il fratello ci dice con molta disinvoltura perché dovremmo avere paura. Dio ci ha promesso questa terra, ci ha riportato qui, siamo qui e si prenderà cura di noi. Siamo riconoscenti veramente al Signore che Lui ci ha dato il collegamento con quest'uomo e di aver visto non solo questa terra, ma anche una persona che vive nella terra, nel cui cuore già accadono molte cose, ma questa gente non può ancora credere. Il loro tempo viene e quando arriverà, arriverà in un colpo. Perché è così scritto nel profeta, in un giorno è nata tutta una nazione e in un'ora è stata chiamata a nascere una nazione. Quindi sappiamo che Dio ha il suo piano. Il grande vantaggio che Dio ci ha dato è che non vogliamo convertire queste persone. Non vogliamo fare di un ebreo un cristiano e naturalmente non vogliamo fare di un cristiano un ebreo. Tutto nell'ordine divino, come nell'ordine divino, e perdonate questa espressione che non appartiene a questo luogo, ma in una conversazione privata potrebbe essere appropriata. Dio non ha assolutamente bisogno di un miscuglio, di un ibrido, per usare le parole del fratello Branham. Con Dio tutto è nell'originale. L'ebreo è un ebreo come originale, la Chiesa è un originale, una creazione di Dio, e Dio genera secondo la sua specie, secondo il seme che è stato seminato. Devo dire che anche per me questo è stato un viaggio benedetto. Abbiamo visto molto di più che in altri viaggi e molte cose erano nuove anche per me. E io mi sono rallegrato con tutti. Il bello, particolarmente nella terra di Israele, è che, come ha espresso uno dei fratelli, ogni montagna è morta eppure è viva. Questo voleva esprimere questo. Lì c'è il monte Sion, è senza vita. Ma se poi vediamo queste cose che sono accadute lì in connessione, allora l'intera cosa prende vita davanti a noi. Ogni fiume o il Giordano e il mare di Galilea, ciò che vedete è morto al momento, ma prende vita quando sapete che Dio ha fatto qualcosa lì, che si è rivelato lì. C'è il monte della trasfigurazione, c'è il monte Moria, c'è il monte Sion. tutte le diverse città e montagne e fiumi, tutto prende vita e la realtà divina si presenta ai nostri occhi. Non c'è nessuno che possa negare il monte Moria o dire il monte Sion non è qui, oppure il monte degli Ulivi è solo scritto in Zaccaria 14, il monte lì, tutte queste cose sono lì come fatti divini che ogni credente deve rispettare. Dio ha conservato una memoria sulla terra, ha lasciato la sua impronta attraverso tutti coloro ai quali ha parlato e attraverso i quali ha operato. Molto benedetto è stato nel giardino dove si trova la tomba e vicino al luogo del teschio, di grande significato per noi. Eppure i nostri occhi spirituali continuano a guardare al di là di tutte queste cose che vediamo con occhi terreni. Guardiamo a colui che è tutto in tutti, che ha compiuto la redenzione. Abbiamo ben compreso ciò che il profeta Amos intende. Cercatemi e vivrete, non cercate Betel, non andate al Gilbal. Cercate il Signore e vivrete. Abbiamo visto la terra, abbiamo cercato Dio che si è rivelato. È una cosa bella saper discernere, rimanere sobri con l'aiuto di Dio. Questo è ciò che abbiamo sentito di nuovo. Per me, come ho detto prima, è stata una benedizione. E poi veniamo subito al punto. Ora, quando ciò che è terreno è visibile ai nostri occhi e ci ricorda tutto ciò che Dio ha fatto, che sia ai giorni di Mosè, ai giorni di Abramo, Isacco e Giacobbe, ai tempi di Elia o qualsiasi altro tempo, tutto ciò che è esteriore davanti ai nostri occhi ce lo ricorda. E poi viene, questo è ciò che Dio ha fatto, ci ricorda questo, e poi arriva questo punto: Dio ha sempre avuto persone a cui ha parlato, attraverso le quali poteva operare. La cosa più bella che probabilmente mi è venuta in mente l'ultimo giorno è stato il fatto che anche la terra promessa non sarebbe ciò che è se il popolo di Dio non fosse tornato, non avesse le mani all'opera. Per migliaia di anni ci sono stati altri. Tutto era desolato e vuoto, arido e secco. E da quando il popolo di Dio è tornato, ha messo le mani all'opera, e questo bisogna dirlo. Quindi non solo la terra promessa, e poi mettere le mani in tasca, ma mettere le mani al lavoro dopo che si è ritornati lì. È stata per me una predica molto bella. Noi che siamo ritornati, che siamo stati introdotti, noi come Chiesa ritornata, che siamo stati introdotti alle promesse, nelle promesse di Dio in questi ultimi giorni, non dobbiamo mettere le mani in tasca e dire Dio farà tutto. Dio ha fatto già tutto. Ora tocca a noi affinché Dio possa realizzare attraverso di noi ciò per cui ci ha fatto tornare, non solo per guardare la terra, ma per trasformarla di nuovo nel giardino di Dio. Il deserto doveva fiorire e i cipressi dovevano crescere dove c'erano cardi e spine. E chi li ha piantati? Il popolo ritornato. E chi li fa crescere? Il Dio vivente che li ha riportati a casa. Ma siate sinceri. Dio ha bisogno delle persone, le persone hanno bisogno di Dio. Tutto deve armonizzarsi l'uno con l'altro. Ed è qui che abbiamo avuto la migliore lezione che abbiamo visto in Israele. E quando il nostro fratello Gordon dice, quando gli si chiede come vanno le cose con i vostri nemici, lui dice, non abbiamo paura. E perché no? Perché lui e il popolo di Israele sono pieni di fiducia in Dio. Questo è il segreto. Immaginate se il popolo di Israele avesse avuto paura durante tutte le cinque guerre. Cosa sarebbe successo? Sarebbe stato sconfitto. Ma sono nella terra della promessa, hanno coraggio perché sono lì. Se fossero in Egitto o in Iraq, avrebbero potuto avere paura, ma perché sono dove Dio ha voluto che fossero, sono pieni di fiducia. È questo che abbiamo sentito nelle parole di introduzione. Ho detto a me stesso, forse lo Spirito di Dio me lo ha messo nel cuore. Ho deciso di fidarmi del Signore. Ho deciso di fidarmi di Lui più di quanto non abbia fatto finora. Quelli erano prediche per me. Non posso dirlo quanto erano importanti. Forse la battaglia non è ancora del tutto finita, ma ci ha detto con grande soddisfazione che non un solo aereo nemico ha sorvolato la nostra zona. Li vedevamo prima che salissero e quando erano in alto li abbiamo abbattuti. E dice che ne sono stati abbattuti 90 in un giorno. Così stanno le cose. Una cosa meravigliosa. Possiamo imparare molto. E poi la cosa più bella, dice, Dio veglia su di noi, ma dobbiamo stare attenti. Sì, noi diremo, sembra paradossale, non è vero? Se Dio veglia su di noi, si potrebbe quasi pensare, beh, allora possiamo chiudere gli occhi. Niente di tutto questo. Egli dice semplicemente, Dio veglia su di noi, ma noi dobbiamo stare attenti. Si può imparare molto da questo. Io l'ho provato da tutte queste frasi e da ciò che è stato detto, semplicemente ho chiesto, Signore, fammi imparare da tutto questo la lezione di cui ho bisogno per poter andare avanti confidando nel Dio vivente. E se siamo spiritualmente parlando nella terra della promessa, allora possiamo anche confidare in Dio, perché allora siamo sul suolo della nostra casa, non siamo in territorio straniero, ma nel territorio di Dio. E se siamo nel territorio di Dio, il nemico non ha più alcun diritto. Se siamo da qualche parte, allora siamo in territorio nemico. Ma se siamo nel regno delle promesse divine per questo tempo, allora siamo sul territorio di Dio. E ovunque il nostro piede si ferma nella fede, Dio vuole darcelo. Che il Signore mostri a me, al mio fratello Russo, al mio fratello Smith, a tutti noi come fratelli che abbiamo assunto una responsabilità davanti al Dio vivente. E non siamo più disposti a guardare il nemico che fa quello che vuole, ma vogliamo metterci a disposizione di Dio in tutta semplicità e umiltà, ma pieni di fiducia nel nostro cuore e vedere quali vittorie è in grado di dare. Non abbiamo sentito parlare abbastanza spesso di fede, di fiducia? Non è stato forse cantato più e più volte nelle riunioni del fratello Branham? Solo abbi fede, solo abbi fede. Che cos'è la fede? La fede è una convinzione di ciò che Dio ha promesso, che non potete ancora vedere con i vostri occhi, ma una convinzione interiore che è ancorata nella parola di Dio. Questo è ciò che Dio ha detto, è vero, è così e non altrimenti. Se abbiamo questo pensiero in noi stessi e ci fidiamo del Signore in questo modo, allora i filistei e tutti i nemici dovranno ritirarsi. Come ha detto il fratello Rus, ieri abbiamo visto questo luogo, la pianura della battaglia, e oggi sono al punto che posso dire: mio Dio, ti ringrazio per tutto quello che è successo dall'inizio dei tempi, ma Signore, dato che sei lo stesso, fai qualcosa oggi che riveli, che manifesti la tua presenza. È bello quando possiamo ascoltare o leggere ciò che Dio ha fatto, ma è più bello quando possiamo sperimentare ciò che Dio sta facendo ora. È qui che vanno la nostra fiducia e il nostro desiderio, che il Signore si riveli visibilmente, udibilmente, tangibilmente, che si riveli al suo popolo per grazia, che possiamo fare queste esperienze e abbiamo il diritto di che Lui si riveli. E lo vediamo e lo abbiamo già detto, così come il popolo di Israele ha messo mano all'opera e tornato secondo la promessa o le promesse di Dio, e Dio gli permette di riuscire in tutto, più di tutti gli altri popoli, perché con loro il Signore non dovrebbe essere in grado di fare cose ancora più grandi con la Chiesa, con la schiera acquistata con il sangue, con questa schiera dalle nazioni. Il suo cuore non arde forse per coloro per i quali è morto e ha dato il suo sangue e la sua vita? Certamente, ma noi che eravamo lì e che siamo qui dobbiamo portare con noi una lezione: la fiducia in Dio che ci ha ricondotti a casa, la fiducia incondizionata che Dio è fedele alla sua parola e a coloro che hanno ricevuto la sua parola attraverso di loro. Lui porterà la sua parola a compimento. Lì nella terra promessa, qui e in tutto il mondo, e a coloro che hanno ricevuto con fede le sue promesse per questo tempo. Ciò di cui abbiamo ancora bisogno è un intimo amore divino che ci leghi a Dio e gli uni agli altri. Un legame così forte che è indissolubile. Quando noi come Chiesa del Signore diventeremo un cuore solo e un'anima sola, Dio non potrà fare a meno di confermare la Sua parola. Finché le cose vanno avanti e indietro e dobbiamo ancora ordinare certe cose tra di noi, non siamo ancora nell'ordine divino per essere usati e benedetti da Lui. Nel momento in cui ci fidiamo completamente del nostro Dio e lasciamo tutto a Dio, a volte ci sentiamo responsabili e parliamo di cose che non conosciamo abbastanza, di cui non abbiamo una visione d'insieme, e creiamo un'atmosfera tra il popolo di Dio che non è buona. Dio è fedele alla Sua parola, è fedele al Suo popolo. Vogliamo diventare ragionevoli, fidiamoci del Signore e vediamo cosa succede. Dio non può che rimanere fedele a ciò che ha detto. I miei occhi sono caduti su Isaia 44, dal versetto 21. Voglio leggere solo alcuni versetti. Ricordati di queste cose, o Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio servo, io ti ho formato, tu sei il mio servo, Israele. Tu non sarai da me dimenticato. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho riscattato. Cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato. Giubilate, o profondità della terra, prorompete in grida di gioia, o montagne, o foreste, con tutti gli alberi vostri, poiché il Signore ha riscattato Giacobbe e manifesta la sua gloria in Israele. Dio ha fatto promesse preziose, e al momento del loro adempimento e della loro realizzazione i cieli si rallegreranno, perché il Signore lo sta facendo. Può passare molto tempo tra la promessa e il suo adempimento, ma quando Dio inizierà a realizzare ciò che ha promesso, i cieli si rallegreranno, perché il Signore sta operando, lo porta a compimento. E anche noi viviamo in un tempo in cui Dio realizza ciò che ha promesso. Cantate, o cieli, giubilate, o profondità della terra. Dal versetto 24 è scritto: così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra senza che vi fosse nessuno con me. Io rendo vani i presagi degli impostori, rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i saggi e muto la loro scienza in follia. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Queste sono le parole del nostro Dio. Crediamo con tutto il cuore che stiamo vivendo in un tempo speciale, in un tempo prezioso di grazia, un tempo in cui Dio sta portando a compimento la sua opera, e a noi è concesso di vedere questo, sperimentare questo e farne parte. Chi siamo noi? Chi sei tu? Chi sono io? Alla gente non importa nulla di noi. Chi siamo noi per essere così preziose di valore agli occhi di Dio? Chi se l'ha guadagnato? Chi ha cercato Dio? Dio non ci ha cercato? Dove saremmo potuti andare a cercarlo? Dove lo avremmo trovato? Egli è venuto da noi e si è rivelato a noi, ci ha redento e ci ha chiamato fuori. Come è scritto qui, io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube. Sappiamo quante nuvole sono passate su di noi durante la nostra vita, e tutte si sono dissolte, non ci sono più, ne arrivano di nuovo e si dissolvono di nuovo. Dio ci dà qui un paragone. Lui dice: io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube, i tuoi peccati come una nuvola. Quante volte siamo stati in viaggio e la nebbia era così fitta che non si riusciva a vedere nulla. E cosa dice la parola di Dio in questo caso? Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube, i tuoi peccati una nuvola, la nebbia. Dove sono tutte le nebbie che c'erano già? Si sono tutte dissipate, non ci sono più. Dove sono i tuoi e i miei peccati, i tuoi debiti? Tutto si è dissolto come la nebbia e come le nuvole, e noi vogliamo crederci una volta per tutte con tutto il cuore. A meno che non siamo annebbiati, allora pensiamo sempre che la nebbia sia intorno a noi e ci sono persone che sono in questo stato, non si rendono conto di ciò che Dio ha fatto. Crediamo a ciò che dice la parola, ciò che dice il Signore. Io ho fatto, non io farò. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. E poi ci sono persone che sono davvero annebbiate e parlano solo della nebbia. Ma quando abbiamo sperimentato l'irruzione del sole, allora sappiamo esattamente che la nebbia doveva sparire. Il sole porta via la nebbia e diventa chiaro e luminoso sopra di noi. E questo è avvenuto per la grazia di Dio attraverso la croce del Golgota, ma prima il sole deve aver fatto breccia su di noi. Deve venire e rompere questa nebbia. Se ciò non è avvenuto, ci troviamo in questo stato, ma con l'aiuto di Dio riconosciamo che Dio ha parlato e che ha compiuto ciò che ha detto. Chi si meraviglierà quando sta scritto: cantate, o cieli, poiché il Signore ha operato, giubilato profondità della terra, prorompete in grida di gioia, ha redento il suo popolo. e tutti gli indovini e i chiacchieroni, gli interpreti di segni che fanno dipendere tutto dalle circostanze, e lasciatemi essere molto chiara in questo: la fede non dipende dalle circostanze, la fede è ancorata alle parole di Dio. C'è molta superstizione tra i credenti, associano le cose a questo e a quello e a cose diverse. E non basta pensare, come dicevano a volte gli anziani, che se il gatto attraversa il sentiero da destra a sinistra succede questo, e se arriva da sinistra a destra succede quello. Non devono essere solo cose di questo tipo. Tutto ciò che non viene creduto, fatto, detto secondo la parola di Dio non è legato alla fede, ma all'incredulità e alla superstizione. Dio vuole che gli crediamo. Spero che ce ne rendiamo conto, e allora ci verrà dato aiuto. Cantate, cieli, poiché il Signore ha operato. Credere come dicono le Scritture. Credere come è scritto qui. E Dio non può fare altrimenti, deve e porterà a compimento ciò che ha stabilito di fare. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Dio è un Dio fedele. Non permetterà che uno dei suoi servi si renda ridicolo, forse per un certo periodo, ma alla fine riconosceremo chiaramente che Dio ha avuto un modo di fare con noi, e che glorificherà se stesso e confermerà la sua parola. Lui ci dà ogni risposta. Sia lodato il suo nome. Amen. E adesso il fratello Rus parla. Credo che tutti noi possiamo adorare il Signore per la preziosa e santa parola che abbiamo ascoltato, e crediamo con tutto il cuore che Dio è all'opera e che realizzerà la parola che ha messo in bocca ai suoi servitori. E mi sono meravigliato, ho letto un po' più in là del fratello Frank nello stesso capitolo, e sarà di nuovo edificato, costruito. Questa frase che è scritta qui mi ha davvero colpito, perché i miei occhi e gli occhi di tutti noi che eravamo lì hanno visto che lì viene di nuovo ricostruito. Fratelli e sorelle, lì si stanno costruendo le case più meravigliose. Tutti quelli che erano lì lo hanno visto, che si tratta di arabi o ebrei, si stanno costruendo gli edifici più meravigliosi. Possiamo dire che questa parola si sta compiendo. Non può rimanere vuota, deve arrivare il tempo in cui si compie. E noi ci siamo solo meravigliati di quanto è stato costruito nei 2 anni in cui non siamo stati lì. Gerusalemme è diventata così grande, gli edifici sono così belli. Possiamo solo dire, deve essere ricostruita, e infatti sarà ricostruita, e delle città di Giuda saranno ricostruite. E possiamo dire, è giunto il momento che ciò avviene. E farò risorgere le loro rovine. Potremmo dire, è Dio che le ricostruisce o chi le costruisce. Abbiamo sentito che ha bisogno di persone. E loro sono lì per questo. ma Dio lo ha messo nei loro cuori. Questo lo crediamo con tutto il cuore. Non è una coincidenza, non è per caso. Forse non sanno nemmeno cosa stanno facendo, ma deve accadere perché è stato detto e perché è ancorato nella parola di Dio. È la parola profetica. Sì, e noi siamo edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Siamo così riconoscenti, questo ci rende così gioiosi che potremmo rallegrarci, e non credo che non rimane altro, ma dobbiamo gioire, possiamo giubilare, non perché abbiamo visto Israele, ma perché la parola si sta compiendo. Questo è il punto, perché si sta compiendo la parola pronunciata molte centinaia di anni in anticipo, è stata pronunciata prima della venuta di Cristo. Vediamo che deve accadere. Io dico all'abisso: fatti asciutto, io prosciugherò i tuoi fiumi. È una cosa che quasi non si può credere, ma possiamo vedere che il mare si sta prosciugando. È scritto qui. Fratello e sorella, a volte possiamo passare oltre e pensare che non abbia nulla da dire, ma Dio ha comunque aperto i nostri occhi per vedere che tutto si sta compiendo nel naturale e anche nello spirituale. Fratelli e sorelle, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo solo rendere gloria a Dio e ringraziarlo. Sì, qui è scritto in modo meraviglioso. Io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempierà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme sarai ricostruita. Una seconda ripetizione nel breve pezzo. E l'abbiamo visto con i nostri occhi. È uno splendore. Non siamo felici, ci rallegriamo con loro, perché vediamo che tutto deve andare come Dio vuole, non come vuole la gente. E l'altra cosa, sapete, è che le persone sono arrabbiate perché sono malvagie, i nemici sono malvagi, sono tutti intorno a noi, anche nel nostro paese la gente è arrabbiata e contro le costruzioni che gli ebrei stanno facendo, ma nessuno riesce a trattenere nulla, vanno per la loro strada. Forse non sanno nemmeno perché, ma devono farlo perché la parola deve essere adempiuta. E non è una cosa meravigliosa? La parola di Dio è grande e potente per te e per me che l'abbiamo vista. E vediamo, diciamo loro, che le cose non vanno bene. Possiamo dire che loro stanno meglio di noi. Possiamo dire che hanno un'inflazione elevata e tutto il resto. Sì, è così, ma tutti hanno quasi il loro appartamento, la loro casa. Chi non deve lavorare? Tutti noi. Ma cosa è? Dio li benedice. Non raccolgono una sola volta, ma 3-4 volte all'anno. Non è forse una benedizione di Dio? Che tipo, a quale popolo è dato qualcosa del genere? Al popolo di Dio. Il popolo di Israele, i nemici sono arrabbiati. Lui ci disse che noi consegniamo questi frutti perfino ai nostri nemici. Il nostro frutto va alla tavola del re di Giordania, ma in segreto. Cari fratelli e sorelle, l'altro è il lato spirituale con la sposa. Le persone possono essere arrabbiate per ciò che Dio fa per i suoi, per il fatto che benedice il suo popolo, perché è con il suo popolo. Sono arrabbiate e possono partire da tutte le parti Ma noi non dobbiamo temere, andiamo avanti, avanti nella fede con il Salvatore, avanti con il nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, esteriormente il popolo di Israele è oppresso da tutte le parti, ma la mano di Dio si posa su loro, la benedizione di Dio si riversa su di loro. Il mondo intero può digrignare i denti, ma la mano di Dio non si è ritirata, è tesa e rimane tesa, stesa. Ed è lo stesso per il suo popolo, per la sua Chiesa. Il nemico può digrignare i denti, per come può abbattere il popolo di Dio, come può danneggiarlo, ma noi possiamo dire una cosa: la mano del Dio vivente è stesa sul suo popolo. Il fratello Branham dice: le due cose vanno parallelamente. Cari, Dio non ha steso solo una mano, Dio ha steso entrambe le mani, una su Israele e l'altra sulla Chiesa. Oh, non so se non ci travolge il fatto che ci sia permesso di vedere questo per grazia. Non che siamo arroganti, ma in umiltà possiamo dire: Dio è fedele, Dio mantiene la sua parola. Ciò che ha promesso lo realizza e nessuno può impedirlo. Sì, allora possiamo dire, dire quello che vuole. Non vogliamo ripetere le parole che possono dire i nostri nemici, ma vogliamo ripetere le parole di lode al nostro Dio, e vogliamo lodare il nostro Dio, offrirgli onore e lode. È troppo meraviglioso di sapere tutto questo. Il Signore dice in Giovanni 16, versetto 33: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Non è meraviglioso? Ma fatevi coraggio, egli ha vinto il mondo. Cari fratelli e sorelle, possiamo essere vincitori solo con Lui. Lode e ringraziamento. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Cari, solo in Lui possiamo avere la pace. Se non siamo in ordine con Lui, c'è discordia in noi, in te e in me e tra di noi. Ma se guardiamo a Lui con fiducia e se prendiamo a cuore ciò che ha detto, egli dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione. E fino al giorno d'oggi. Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Possiamo essere fiduciosi. Egli ha vinto e noi possiamo vincere con Lui. Cari fratelli e sorelle, queste non sono parole a buon mercato o inventate o pensate dagli uomini, ma ci sono lasciate in eredità dall'Altissimo, che ha fatto il cielo e la terra, che ha umiliato se stesso, che è venuto nella carne e ha preso forma di un uomo, è andato sulla croce ed è risorto ed è seduto alla destra della maestà di Dio. Siamo così felici di poter credere alle sue parole. Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. In altre parole, e anche voi potrete vincere. Oh, questo è qualcosa di meraviglioso. E voglio dirvi: chi non ha pace con se stesso ha discordia nel suo cuore, e dove c'è discordia c'è tormento, è tormentato da un altro spirito. Ma noi possiamo dire: Lui è la nostra pace, è diventato tutto per noi in tutto. Ed è per questo che continuiamo a riporre la nostra fiducia in Lui qualunque cosa accada. Sì, forse non è stato facile per i discepoli in quei giorni, lui dice: in verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà, sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. Arrivò il momento, arrivò il momento in cui si pensava che fosse tutto finito. Il mondo si rallegrò, tutti esultarono e trionfarono. Ora se n'è andato, ora abbiamo vinto. Ma cari, non è così che funziona. Le cose sono andate diversamente. È successo il contrario. Forse il tempo si sta ripetendo ai nostri giorni. Cari, ma non importa, possiamo guardare a Lui, Egli ha detto loro: ma verrà l'ora in cui la vostra tristezza sarà trasformata in gioia. E ci chiediamo: è arrivato il momento? Tutto è arrivato come aveva detto Lui. Prima la tristezza, ma poi è arrivata la gioia, poi la pace. Cari, non so cosa vi sia successo, ma penso che vi sarete detti che ciò che ha detto era del tutto vero. E anche noi possiamo solo dire che ciò che ha detto è completamente vero, si sta avverando. E non possiamo che lodare e glorificare il nostro Dio, non gettando via la nostra fiducia, ma come sta scritto, perseverando. In Giacomo 5, dal versetto 7, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Questo è ciò che Paolo o Giacomo hanno detto ai loro contemporanei. E forse anche loro avranno incontrato molte prove. Ma lui gli è stato potuto dire questo. Ma lui è stato concesso di dare loro queste parole: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore, sì. E poi da loro il meraviglioso esempio dell'agricoltore che aspetta il delizioso frutto della terra, sì. State fermi finché non ricevete la prima e la seconda pioggia. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina, è imminente. Se quest'uomo di Dio ha detto questo a suo tempo, cosa dobbiamo dire noi, cari? Lo vediamo nel popolo di Israele. Vediamo che il fico è diventato tenero, ha preso le foglie, e vediamo la Chiesa d'altra parte. Non possiamo fare a meno di confidare nel nostro Dio, non possiamo fare a meno che riporre la nostra speranza in Lui e di perseverare, come ci dice quest'uomo di Dio. Che il Dio fedele ci aiuti tutti in questo tempo, affinché non mettiamo il nostro sguardo su qualche altro, ma che restiamo saldamente ancorati alla Sua parola. Tutto il resto è solo apparenza, ma la Sua parola rimane per sempre. E noi siamo riconoscenti per la Sua preziosa e santa parola. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Sono riferimenti meravigliosi che dobbiamo ricordare sempre di più. Sì, se i discepoli avevano già fatto in quei giorni, se Giacomo ha trovato necessario scrivere in questo modo, cioè non l'ha scritto di sua iniziativa, ma gli è stato dato dallo Spirito il permesso di comunicarlo al popolo di Dio in questo modo. E oggi possiamo trovare conforto in questa preziosa e santa parola di Dio. Che il Signore ci benedica a tutti, è la mia preghiera. Penso che tutti noi dovremmo aprire i nostri cuori e le nostre bocche, non dovremmo rimanere in silenzio perché tanto ci è stato dato per grazia. Dovremmo ringraziare Dio, glorificarlo, il nostro Dio, perché lo amiamo, perché Lui ci ha amati per primo. Lode e ringraziamento al Suo nome glorioso. Amen. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme anche questa mattina. Ti ringraziamo, Signore, che i nostri occhi non sono accecati, Signore, ma che ci hai dato un balsamo per gli occhi. E la Tua parola diventa sempre più grande e potente per noi, Signore. Perché vediamo, Signore, che la Tua parola si sta compiendo in ogni modo, Signore. Sia lodato il Tuo nome. Oh, Signore, se non fossimo andati, non avremmo potuto parlare di questo, Signore. Ma siamo andati e l'abbiamo visto, Signore. La Tua parola si sta compiendo, che si sta ricostruendo, Signore. E così ci rallegriamo, Signore, delle opere potenti che hai fatto e che stai facendo oggi, Signore. Non sei ancora cambiato. Sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, Signore, ti ringraziamo. Sei anche con la Tua Chiesa, Signore. Vai avanti con lei passo dopo passo, Signore, anche se al nemico non piace. Ma, Signore, le Tue mani sono stese. Sia lodato il Tuo nome meraviglioso e glorioso. Benedici il Tuo popolo di Israele, Signore. Benedici la Chiesa, Signore. Benedici tutti noi, Signore. Tutti coloro che sono dispersi, uno qua, l'altro là, Signore. Ma sì, con tutti, Signore. E dona a tutti noi la capacità di perseverare, Signore. Che non diventiamo deboli nella nostra fede, ma sempre più saldi, Signore. Aumenta in noi la fede e la fede nel Signore. Sia lodato il Tuo nome meraviglioso. Signore, quando guardiamo il Tuo popolo e vediamo come si aggrappano al Messia, al Dio vivente, Signore, a volte ci vergogniamo di non essere all'altezza, Signore. Dio fedele, abbi pietà di noi tutti e aiutici in queste ultime ore. Gloria a Te. E adorazione al Tuo nome. Alleluia. Amen.